Allora, parliamo con Arianne Gersi, esperta di geopolitica.
Nata, ma dov'eri? In Turchia? In questi... Non ti abbiamo più vista alla radio, senti.
Ma magari, no, ci sono sempre.
Bene, però insomma,
sempre a Genova.
Allora, facciamo riferimento a un importante appuntamento elettorale, certo, in Turchia.
Amministrativo,
dunque, che riguarda le città turche, sindaci. Ma insomma, sindaci di città importanti come Ankara, Istanbul, dove hanno vinto le opposizioni. Il che significa innanzitutto che la democrazia in quel paese è più una cosa più seria di quella che normalmente
si pensa,
esatto, no? Si dice Erdogan, il dittatore. Bravo. Vi ricordate, c'è stato anche Draghi che l'ha definito un dittatore, e Erdogan in quell'occasione disse: io sono stato eletto, Draghi chi l'ha eletto? No, no? Poi, per dire, una cosa un po'...
È il solo, no?
vabbè.
Cioè Putin per esempio ha preso l'88%.
Dai, sentiamo un'esperta.
Ma permettetemi una piccola digressione, ecco, a me provoca particolare antipatia questo discorso dei regimi, perché di solito viene fatto con un modello veramente molto antipatico da stati che magari conoscono poco la realtà di riferimento, come in questo caso la Turchia. E poi facciamo finta che sia un regime, ma allora non lo rendiamo un pacificatore, e ricordiamoci che se l'Ucraina è riuscita nell'intento di continuare, ecco, a smerciare il grano, è grazie alle navi che passano nel Bosforo. Quindi dobbiamo decidere se Erdogan è un furioso capo di regime o se evidentemente è una persona dalla strategia politica lungimirante,
certo,
e che noi non capiamo.
C'è da dire che c'è stato il tentativo di colpo di Stato, se ho capito bene, di quello che è successo, e lì la reazione fu furiosa, insomma, con persecuzioni piuttosto importanti. Non lo so che idea, a distanza di qualche anno ora, ci possiamo fare di quella stagione politica, però nel frattempo certamente Erdogan è diventato un esponente importante della politica internazionale. Allora, andiamo però ci concentriamo sui risultati elettorali che non gli sono stati favorevoli.
Assolutamente,
Arianne Gersi, sì, tu hai una documentazione di giornali proprio originali in turco, insomma, e quindi hai una fonte
un
diretta.
Sì, ho un caro amico, non farò il nome ovviamente perché è una fonte, che si è speso per tradurmi le parti più importanti, quindi poi gli manderò la registrazione della nostra puntata e lo ringrazio sentitamente. Guarda, io farei un passettino indietro, perché qualche mese fa io pubblicai un articolo su un mio viaggio a Istanbul, e uno potrebbe anche dirmi: ma chi se ne importa, no? Io vidi tutti questi cartelloni pubblicitari nel momento del centenario della Repubblica, che cadeva un po' per il nostro Ponte dei Santi, dove c'erano ancora tutti i manifesti elettorali per la presidenza, e le votazioni erano state appunto a maggio-giugno. E il mio stupore era legato al fatto che non fossero stati dismessi nel giro di pochi giorni, come succede da noi. Invece ho capito che l'immagine, ecco, di Erdogan e anche di altri candidati, ma ovviamente in quel momento di Erdogan, proprio l'iconoclastia quasi del leader fosse fondamentale. E quando sono venuta a sapere, ecco, come tutti, della sconfitta di Erdogan alle amministrative, ovviamente ho fatto un sondaggio tra quello che mi era possibile di conoscenze, di studiosi e di persone che vivono in Turchia. E là, nonostante il campione statistico ovviamente non possa essere determinante dal punto di vista matematico, statistico, non può essere definita una fonte, ecco, universitaria, però mi è stato detto: guarda che hanno dato volutamente un segnale a Erdogan. Perché? Perché si sta esponendo economicamente in modo molto molto forte. Se uno facesse una semplice passeggiata per Istanbul, vedrebbe che è tutto un cantiere a cielo aperto, è riuscito a costruire una metropolitana molto molto moderna dal punto di vista ingegneristico, eccezionale, che passi sopra il Bosforo. Ovviamente questo preoccupa la popolazione, perché c'è un investimento economico importantissimo. E allo stesso tempo Erdogan, diciamo, ha un partito molto compatto dietro la sua figura. Ma l'opposizione non è così compatta, perché la cronaca italiana e un po' quella europea colpevolmente si è concentrata solo sul partito CHP, che è il Partito Popolare Repubblicano, che però assorbe altre sigle, tra cui una che si chiama AKP. Se un giorno questo partito salisse al potere, ci sarebbe un problema per la lotta alla leadership. Perché? Perché al momento abbiamo al vertice, scusate se magari pronunciassi male i nomi in turco, un certo Kılıçdaroğlu, che è un po', ecco, il deus ex machina del partito. Ma le due figure più importanti sono Yavaş, che ha vinto le elezioni ad Ankara, e İmamoğlu, che ha vinto le elezioni a Istanbul. Peraltro Erdogan e altri politici turchi hanno sempre definito il fatto che vincere le elezioni a Istanbul è come prendersi la Turchia.
Perché? E come hanno fatto? Come hanno fatto a vincere? Lui controlla, si potrebbe dire, l'informazione, o forse non è proprio così. No,
Erdogan. No, non è così. Non noi è così. Ti ripeto, noi abbiamo questo brutto vizio di puntare il dito verso qualcuno che ha una personalità spiccata, che ha delle posizioni magari rigide, però questo non vuol dire essere un regime.
Perfetto.
Un
allora,
regime vuol dire non poter dire la propria opinione.
Bene, come hanno fatto a vincere? Come hanno fatto a vincere le opposizioni? Cos'è che
un insieme di sigle, in realtà. Bisogna calcolare che hanno vinto l'opposizione nelle grandi città, quindi dove ovviamente c'è più, diciamo, una mixité di posizioni, di origini culturali delle persone, perché ovviamente negli anni, anche, che ne so, le rappresentanze curde si sono inserite nel tessuto sociale. Sappiamo che alla posizione più conservatrice della Turchia i curdi non sono in cima alle simpatie, ecco. Quindi questo insieme di piccole e grandi sigle ha portato alla vittoria amministrativa. Le città meno diciamo, moderne, più conservatrici, hanno continuato a dare la fiducia a Erdogan.
Quindi è tutta una questione di ideologia, di ideologia e di, come dire, alleanze politiche? Oppure c'è un problema che la gente è scontenta per l'economia, l'inflazione? Non so, c'è un problema concreto anche?
Ma guarda, io non vedo questo problema concreto, ma lo vedo semplicemente come una paura da parte del popolo. Questo perché? Perché Erdogan comunque in un momento di reale difficoltà economica comunque è riuscito a diventare il principale importatore di materie, diciamo, di basso profilo. Immaginiamoci i nostri piccoli grandi negozietti cinesi, ecco, dove andiamo a comprare magari la penna che costa meno. Lui è riuscito a prendersi questo mercato in Arabia Saudita. E immaginiamoci cosa vuol dire essere praticamente l'unico in Arabia Saudita a poter esportare. Poi parlavamo giusto prima del grano ucraino, comunque sia il passaggio per il Bosforo non sarà gratuito, io non ho i dati sotto mano, però comunque ci sarà un ritorno. E probabilmente il popolo si è spaventato a vedere questo leader così lanciato nel mondo internazionale e dargli un segnale dicendo ricordati di noi internamente, anche perché io non vorrei fare un parallelismo improprio, ma se noi guardiamo, diciamo, un po' dei vicini di casa, che è il governo israeliano, Netanyahu, al di là di quello che sta succedendo, sapete che io su questa posizione, avendo pubblicato il libro, ho dichiarato la neutralità. Il governo Netanyahu ha vinto, ma con tutta una serie di sigle interne molto piccole, coinvolgendo anche gli ultraortodossi, quindi è il Knesset, il partito, è molto spezzettato. E nel momento in cui ci sono stati problemi, abbiamo visto anche la popolazione in piazza a Tel Aviv, a Gerusalemme, come si opponevano anche alle scelte prima, diciamo, del famoso 7 ottobre di Netanyahu. Il problema è se il CHP turco vincesse alle presidenziali e Erdogan diciamo perdesse la posizione che ricopre, il capo del CHP e i personaggi chiave di questo partito sarebbero in grado di traghettare anche le piccole sigle?
E quindi questo è un grosso tutti i proietti già questa. In un futuro in cui questi risultati di amministrativi locali possono avere un risvolto nazionale.
È interessante perché anche sulla citazione di Israele la parte ultraortodossa israeliana è molto oltre Netanyahu, quindi noi siamo preoccupati di Netanyahu, ma sappiamo che quando ci sono
c'è gente peggio di lui come dire, vabbè. E allora
anche perché questi risultati hanno rappresentato un ostacolo per i piani di Erdogan, perché mirava a consolidare la sua posizione e eliminando quindi potenziali rivali e dedicarsi alla riforma costituzionale che gli consentirebbe di prolungare il suo mandato oltre il 2028. Quindi evidentemente gli è stato dato anche questo segnale.
Certo, quindi un segnale politico non solo locale ma nazionale. Siamo in conclusione, Claudio.
No, io vorrei porre una domanda di riflessione, no? Perché comunque anche in paesi in cui si pensa che le democrazie siano
compresse,
però c'è una grande diversità. Perché a me una cosa che mi ha turbato, per esempio, della Russia, e mi fa pensare che non possa essere un paese democratico, nonostante lo si definisca, cioè in un paese democratico normale non si può mai avere l'88%. Vuol dire che è chiaramente...
Ecco, infatti in Turchia invece la cosa è andata diversamente. Questo è sicuramente un dato, forse il dato più interessante, ecco, che verrebbe da dire.
Permettetemi una piccola digressione su questo, sarò velocissima. In Europa, comunque sia, noi siamo decisamente stanchi della politica perché ci sembra sempre tutta molto ripetitiva. In altri paesi, come il Medio Oriente, non possiamo usare questo schema. Andare al voto è segno di identità. Quindi non è improbabile che l'affluenza al voto sia notevole.
No, ma non è l'affluenza al voto, è il fatto che abbiano vinto gli altri, tra virgolette.
No,
e quello è il problema. L'affluenza tu ce li puoi...
In un paese che si dice democratico, in cui il partito prende l'88, non può essere democratico.
Stiamo parlando della Russia, sì. Naturalmente. Va bene, dai, ci ritorneremo su questi argomenti. Intanto ringraziamo Arianne Gersi, esperta di geopolitica, che ha parlato con noi del caso Turchia, perché è veramente un caso. Forse è stato troppo velocemente derubricato dai giornali.
Se volete andare a vedere i dettagli, è pubblicato da Parabellum e quindi potete consultare tutto quello che la persona che mi ha aiutato con le traduzioni in Turchia.
E che salutiamo, Dobbiamo concludere.
Sai quale potrebbe essere la domanda che ci poniamo ma a cui non rispondiamo perché
non
c'è
tempo?
Il fatto che se alle politiche perdesse Erdogan, quello che ci hai fatto un po' capire,
che
non è detto, esatto, quindi non è che si va a livello, chissà
potrebbe, insomma, potrebbe anche risultare un'ulteriore complicazione nella geopolitica del Medio Oriente, non solo. Grazie allora Arianne Gersi per essere stata in nostra compagnia. A risentirci, a presto.